scorre. Storie di tre fiumi, di tante guerre e di un po' di pace. Viaggio lungo il Giordano, la Drina e il Reno con Raffaella Barazzoni. Produzione Roberto Antonini.
E ben ritrovati per questa ultima parte della prima puntata dedicata al Giordano, il nostro progetto sui fiumi 2014. Giordano, un teatro della memoria che scorre lungo una terra dai mille contrasti, dalla storia millenaria che lambisce terre ostili, che sgorga dalle pendici rigogliose del monte Hermon e si getta nelle aride terre che circondano il Mar Morto. Prima del notiziario, il reportage di Gigi Gionelli ci ha fatto conoscere Efi Naim, che ci ha raccontato del la grande bonifica della valle di Ula. Qualche cosa di analogo nello stesso periodo, proprio alla fine dell'Ottocento, si è verificato sul piano di Magadino, agli inizi tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Allora, incuriositi da questa vicenda, siamo andati dal professor Raffaele Peduzzi, biologo, docente all'Università di Ginevra, presidente della Fondazione Centro Biologia Alpina di Piora, che ci ha raccontato come si presentava questo piano oggi così trafficato a metà dell'Ottocento.
Certamente erano proprio delle bolle con anche delle inondazioni quasi irregolari. La più ampia è stata quella del 1868, e a quel momento si voleva proprio incanalare il fiume Ticino. Ne parlano già all'inizio del 1798 con la Repubblica Elvetica, cioè il Canton Ticino non esisteva ancora, quello del 1803, e lì era già una delle preoccupazioni quella della bonifica del piano di Magadino. E soprattutto c'erano anche delle parti molto pericolose anche dal profilo della salute.
C'era la malaria soprattutto.
C'era la malaria, e io anni fa avevo fatto un articolo per la Tribuna Medica proprio parlando di una memoria del 1839 di Stefano Francini, che aveva messo in evidenza appunto questa influenza della palude sulla salute della popolazione, e faceva anche delle comparazioni, tentava di fare delle statistiche sulla popolazione del piano di Magadino, regolarmente sottoposta appunto a questa malaria, no? Cioè l'anofele, e per esempio il Mendrisiotto. Ecco, le faccio un esempio: che le persone che arrivavano a 70 anni sul piano di Magadino era uno su mille, no? Invece già a quei tempi erano almeno 20 o 30 persone che raggiungevano i 70 anni, 20-30 persone su mille abitanti.
Allora, il lavoro di bonifica è stato ampio, è stato preceduto anche da un grande dibattito politico. Vogliamo ricordare le tappe che hanno portato al risanamento di questo spazio?
Bisogna dire che i grandi nomi della storia ticinese, da Francini a Carlo Cattaneo, alla Vizzarri e anche all'Antonio Galli, si sono interessati a questa bonifica del piano di Magadino. E addirittura Carlo Cattaneo aveva proposto una società promotrice già nel 1850. L'obiettivo sia di Francini che di Cattaneo era proprio la valle e la correzione della Linz, cioè verso il Valensee e il lago di Zurigo. Era proprio l'obiettivo e il modello che si voleva raggiungere. E bisogna dire che i due consorzi, cioè il consorzio per la correzione del fiume Ticino, che è poi la premessa indispensabile per la bonifica, è nato nel 1886, e il secondo consorzio, il consorzio proprio per la bonifica con i raggruppamenti di terreni sul piano eccetera, è del 1920. E questi consorzi, il primo, il consorzio correzione del fiume Ticino, esiste tuttora, è sempre attivo, e per esempio tutta la gestione dei canali del piano è opera di questo consorzio. E il secondo consorzio è stato attivo fino negli anni 80. L'ingegner Renato Solari fa una disamina pubblica nel 1982 una memoria su quanto è stata quest'opera e la definisce assolutamente l'opera fra le più belle e importanti realizzate dal Canton Ticino da quanto è assurdo al Cantone Sovrano, no? E Solari dice che sono stati recuperati con questi lavori 3.480 ettari, di cui 2.500 coltivabili. Queste sono un po' le cifre date da Solari in questa memoria, che è proprio il titolo, la bonifica del piano di Magadino.
Quanto tempo ci è voluto per ridare al Ticino questa superficie agricola?
Praticamente siamo quasi su 200 anni, se guardiamo l'interesse iniziale, cioè il neocantone sotto la Repubblica Elvetica, siamo nel 1798, tutta la disamina, soprattutto citerei ancora una volta Francini perché tutti non erano proprio d'accordo di bonificare il piano di Magadino, c'era chi vedeva anche dei lati negativi, spese inutili, eccetera. No? Però Francini è il primo che si inserisce in questo dibattito e parla di igiene, parla di sanità e appunto in questa memoria l'influenza della palude sulla salute degli uomini è molto importante perché è quello che un po' come precursore sono in definitiva leggendo questi testi si è ammirati dalla modernità perché sono i concetti attuali dell'Organizzazione Mondiale della Salute che dice per la salute sia dell'uomo che dell'animale bisogna risanare l'ambiente.
Allora, abbiamo detto della situazione malsana che caratterizzava le bolle di Magadino nella seconda metà dell'Ottocento, però i focolai malarici esistevano anche altrove in Canton Ticino. Vogliamo magari accennarne, professor Peduzzi?
Sì, dunque il concetto è quello del miglioramento della salute tramite il risanamento dell'ambiente. E va menzionato un trattato di climatologia medica pubblicato a Parigi nel 1879 da un certo Lombard. E questo Lombard parla, cioè fa un po' il censimento dei sacchi di malaria in Svizzera e parla sia del Ticino, del piano di Magadino e anche del Vallese. Inoltre il nostro Consiglio di Stato all'inizio del secolo ha incaricato Bruno Galli Valerio, che era un professore all'Università di Losanna, professore di parassitologia di origine valtellinese, Bruno Galli Valerio, ed ha pubblicato su, era una perizia che ha fatto per il Canton Ticino, i focolai malarici del Canton Ticino. E lì parla ancora delle sacche di malaria che però stanno scomparendo, diceva, nel piano di Magadino, cioè se si vuole l'azione di questi consorzi che abbiamo citati si faceva già sentire all'inizio del secolo e anche nel Golfo di Agno c'erano ancora appunto dei residui delle sacche anche di malaria. Quindi va sottolineato il fatto questo ambiente idrico come è stato risanato grazie proprio a questi lavori.
Dalle bonifiche della Valle di Ula al piano di Magadino per scoprire un'analogia storica, per riscoprire un capitolo di storia locale. Ma adesso torniamo al nostro Giordano e per riprendere un pensiero di Monsignor Gianfranco Ravasi, il fiume che è il fiume che si ramifica in entrambi i testamenti. Con noi in studio c'è il biblista Piero Stefani che ci ha ricordato uno dei luoghi, un simbolo del Giordano in chiave biblica. Adesso però dobbiamo ancora soffermarci Sul luogo del battesimo che per molto tempo non è stato sempre lo stesso luogo.
Sì, il ricordo del battesimo di Gesù fino a oggi, fino a questo momento non abbiamo parlato abbastanza di Giovanni Battista che è una figura fondamentale dell'epoca di Gesù stesso naturalmente, è testimoniato non soltanto dai Vangeli anche da altri testi come per esempio Giuseppe Flavio, è noto al mondo ebraico, forse più noto di Gesù dal punto di vista storico. E aveva come prassi quella di atti di purificazione all'interno del fiume Giordano. e che avevano appunto il significato di battesimo, che non era naturalmente paragonabile al battesimo cristiano successivo, ma erano atti di purificazione. E nella tradizione cristiana il battesimo di Gesù è, come dicevamo poco fa, è stata una realtà che è una di quelle realtà che andavano ripetute, e quindi ci sono delle prassi attualmente molto diffuse, soprattutto nel mondo del cristianesimo ortodosso, di immergersi nel Giordano. Questo era ed è la base. Dove? Questa è l'altra questione. Perché qui si sovrappongono questioni anche di tipo politico-storico a questioni di tipo spirituale. C'è un sito a nord della zona del Mar di Tiberiade vicino, dove per tanto tempo e anche adesso si sta facendo questa prassi. Però tutte le testimonianze evangeliche lo pensano a sud, nel deserto di Galilea, quindi nei pressi del Giordano e di Gerico. E quindi è lì che viene adesso pensato, e c'è un lato Giordano nel senso proprio della parte del regno di Giordania, in cui c'è un ricordo di questo luogo, sia Giovanni Paolo II sia anche Papa Francesco in epoca recentissima sono andati lì per ricordare il battesimo, e dall'altro lato c'è un sito che si chiama Kasra al-Yahud, cioè castello dei giudei, che è stato aperto da pochissimi anni dagli israeliani, perché prima era zona militare, quindi non era possibile l'accesso. Adesso la zona militare è stata tolta e si forma questo nuovo sito, che è una specie di luogo allo stato nascente, un luogo sacro allo stato nascente, in cui si invita a andare in pellegrinaggio, e lo si collega proprio alla figura di Giovanni Battista, perché si presenta Giovanni Battista come un esponente di quel gruppo, è diventato adesso molto noto, di Qumran, le grotte di Qumran, i manoscritti del Mar Morto scoperti nella fine degli anni 40, è diventato uno dei grandi luoghi anche di visitazione. Allora si presenta Giovanni Battista come un qumraniano dissidente, e si collega proprio anche l'itinerario tra la visita a Qumran e la visita a questo nuovo sito, in cui progressivamente appunto si ridefinisce sul sud il luogo non solo del battesimo, ma serve il luogo del battesimo, il luogo del passaggio antico di Giosuè, il luogo stesso del rapimento di Elia. Quindi c'è questa somma di memorie legate a un luogo, e quindi ognuno può rievocare quello che è la tradizione spirituale a cui è più vicino.
Una somma di memorie che ci porta dritti anche al prossimo contributo, perché è una somma di memorie che si intreccia con l'archeologia. Ecco, la valle lungo il Giordano ha una ricchezza di siti veramente indescrivibile. Nel primo reportage di Gigi Donelli lui ci ha raccontato di Banias e Nimrod, però su questo tratto c'è anche la fortezza di Masada, e sulla sponda occidentale del Mar Morto, e poi c'è Qumran, che le citava lei, professor Stefani. Noi abbiamo chiesto al celebre archeologo israeliano Dan Bat di tracciarci un percorso che, escludendo Banias e Nimrod, di cui abbiamo appena parlato, ci traccia una guida dei siti più importanti lungo il Giordano.
Ci sono tanti di varie epoche. Oggi, davvero, dopo i scavi che ci sono fatti da tutto, è possibile, cominceremo nella Galilea con Dan, il Tel Dan, molto importante per quelli che vogliono studiare l'epoca del Primo Tempio. I scavi hanno scoperto la porta di allora con un posto per i giudici. Come sappiamo della Bibbia, i giudici sono stati sempre nella porta della città. Allora era trovato un posto, questa sedia dei giudici vicino alla porta. Non solo quello, là era trovato anche la famosa Bama, vuol dire l'altare o il posto alto, perché secondo la Bibbia, dopo la morte di Solomone, il paese era diviso in due. Allora il Yerobaam di Israele ha costruito due Bamot. Bama significa un posto alto dove si fa il culto, uno a Dan, altro a Bet-El. quello di Dan era trovato è una cosa molto interessante, perché non sempre si trova cose che se sono menzionate nell'Antico Testamento che si li trova. Questo è Tel Dan. Dopo, quando si scende, poco più al sud di Dan, è trovato negli ultimi anni, è scavato dagli americani, un tempio costruito da Erode, un tempio locale per i pagani che hanno vissuto in questa area. In ogni caso, questo si trova ai piedi delle montagne del pendio del Golan. Molto, molto bello quello. E dopo tutto quello, cominciamo a scendere nella valle. Troveremo subito, naturalmente, i siti Corazin, Capernaum e Betsaida. Betsaida, che è al di là del Giordano, però molto vicino al fiume, questa Betsaida è una città non solo che è menzionata nel Nuovo Testamento, però anche è la capitale di un regno del primo tempio molto importante. Una delle principesse di questo regno è sposata con Absalom, il figlio di Davide, per esempio, e questo è un punto molto importante. Dell'epoca cristiana c'è Tabqa, che significa in maniera araba sette fontane, e questo è il posto della storia di Gesù che ha distribuito tra tanta gente la pesce e il pane, questo famoso posto. C'è una chiesa bella con mosaici molto molto interessanti, mantenuto oggi dai frati benedettini. Dopo si va alla Valle di Genesaret. Oggi, recentemente, un mese fa, era aperto dai francescani il posto che loro hanno scavato di Magdala, anche molto molto importante, molto interessante, dove ci sono resti di una sinagoga. E così piano piano arriviamo a Tiberiade. Tiberiade, gli unici resti che sono di importanza, diciamo, dal punto di vista di un pellegrino, è la chiesa di San Pietro, i resti della chiesa di San Pietro crociata, che si trova sotto un albergo moderno che è lì. Quando hanno costruito questo albergo, questa chiesa era scoperta. Andiamo avanti, arriviamo al punto dove oggi si fa il battesimo, perché là l'acqua del Giordano è ancora pura, perché in questo momento è uscito il Giordano del lago della Galilea, e là c'è anche questo posto dove molti dei pellegrini che vengono fanno il battesimo nel Giordano. È anche importante. Di qua, una distanza abbastanza grande, diciamo 10 chilometri, c'è un castello, forse il più importante del Valle del Giordano, il Castello Crociato, che è dagli ospitalieri, si chiama Belvoir. E bisogna salire della valle, ci sono 300 metri sopra la valle, però la vista è bellissima. Non solo i resti del castello stesso, che è ben preservato, però anche c'è una vista bellissima, si vede quasi dal lago della Galilea, quasi fino a Gerico e questi dintorni. E si vede anche la valle del Giordano, della parte che appartiene oggi al regno della Giordania, e al di là del fiume. Dopo si va di là a Bet-Sean. Bene, Bet-Sean è infatti oggi diventata veramente un'altra, diciamo, come Pompei, non comparo, però come Pompei in questo senso, che è una città romana che è convertita di una città pagana a città cristiana. Molto importante, ci sono scavati le strade, teatro, anfiteatro, le strade, tempi, tutto questo è rimasto. È una visita molto interessante. Sopra di quello c'è l'antico Tel, la collina sopra la quale ci sono resti ancora del bronzo tardo, l'epoca del primo tempio, anche resti importanti, tra loro un tempio egiziano, della garnizione egiziana che era qui nel 3° secolo avanti Cristo. Ci sono qualche posti, per esempio Sartaba, un castello molto importante dei Maccabei, però questo, la salita della Valle del Giordano, è quasi impossibile oggi. Dopo, quando si va più al sud, ci sono resti a Naaran, ci sono resti di una sinagoga del VI secolo. I resti sono molto interessanti, però questo è una parte dell'autorità palestinese, della parte di Israele. Solo turisti possono entrare, israeliani non possono, però a Gerico stessa ci sono resti interessanti di un palazzo dell'epoca Umayyada, vuol dire 7°-8° secolo, e anche ci sono i resti del Tel, dove si vede i resti di una torre molto grande dell'epoca neolitica. Adesso italiani fanno scavi, risultati di quale non conosco ancora. e dopo comincia Qumran, Engedi, Masada, e qui finisce il nostro giro del Geldordano.
Una guida eccezionale, l'archeologo israeliano Dan Bat, che è l'artefice degli scavi che hanno portato all'apertura dei tunnel nell'area adiacente al Monte del Tempio a Gerusalemme. Professor Stefani, narrazione biblica, riscontri archeologici, a volte sono mondi paralleli, e l'abbiamo anche capito prima parlando del luogo del battesimo di Gesù. Sono mondi che non si incrociano, quindi come muoversi, soprattutto se si è dei pellegrini?
Ma per i pellegrini è più importante rivivere, quindi è dire la documentazione storica, se c'è è bene, se non c'è è come se ci fosse, che non è una cosa da prendere alla leggera, è proprio l'atteggiamento, è un po' come si ha nei confronti delle reliquie. Qualcuno ci crede, qualcuno non ci crede, ma se uno ci crede che ci sia una documentazione storica precisissima, facciamo conto la sindone, uno può venerare la sindone anche se dice ma non sappiamo, però è come se fosse il lenzuolo di Gesù, e questo è per me il suo significato. Ecco, questo vale anche un po' per i luoghi santi. Ci sono certi che sono sicuramente non veri, però sono considerati come tali, non so, il cenacolo sicuramente non è possibile che risalga a quell'epoca, però è vissuto così. Ecco, allora c'è questa differenza, che è un po' la differenza tra tradizione e storia, che non sono due cose identiche, sono cose anzi molto diverse. Certo che ci sono dei luoghi di confronto e allora ogni tanto qualche frizione può avvenire, come avviene sulla ricerca di Gesù storico, in cui certe cose si dicono che non raccontate dai Vangeli non sono mai avvenute, allora per qualcuno è un elemento di sconcerto, e questo può avvenire anche rispetto a alcuni luoghi santi, però insomma sono due atteggiamenti diversi e questi due atteggiamenti diversi possono convivere.
Lei mi diceva, intanto che ascoltavamo Dan Bat, che Pasolini ha ambientato il film La Crocifissione in uno di questi luoghi.
Sì, nella Bet Shean, nel tel di Bet Shean, c'è ancora sopra questo tel, cioè nella parte alta, c'è ancora qualche residuo della croce, che perché Gesù di Pasolini nel Vangelo secondo Matteo fa morire Gesù lì sopra. E proprio mentre largamente il film è stato filmato appunto a Matera, quindi in luogo italiano, non a Medio Oriente, c'è stata una serie di riprese nel Medio Oriente, ma la morte è stata fissata non a Gerusalemme ma lì.
Professor Stefani, io non posso non approfittare del fatto che lei è uno dei principali animatori del dialogo interreligioso e parlare del recente viaggio di Papa Francesco in Terra Santa, la sua preghiera al muro che divide Israele dai territori. C'è stato l'incontro al muro occidentale di Gerusalemme tra il rabbino Skorka e il leader musulmano Abbut. Poi c'è stato l'invito ai presidenti israeliano e palestinesi a recarsi in Vaticano. Ecco, è stato un momento in cui è rinata la speranza di un riavvicinamento tra la componente ebraica e la componente palestinese. Oggi, soprattutto alla luce di quanto successo in questa settimana, quale evento spira a livello di dialogo tra queste religioni, secondo lei?
Ma il problema più generale degli ultimi anni è cioè se il rapporto tra le religioni, chiamiamolo appunto il dialogo interreligioso, possa supplire le mancanze della politica o le difficoltà della politica. E questo è un problema, non è così semplice che si possa pensare a questa supplenza. Certe realtà della politica vanno risolte con gli strumenti della politica. Le testimonianze delle religioni sono importanti, possono essere un aiuto, ma non possono essere di per sé la soluzione. Come le preghiere per la pace, sono da intendersi preghiere per la pace, non come costruzione di accordi diplomatici. Ecco, questo è un problema, probabilmente per questo pontificato avremo ancora davanti a noi questo tema del rapporto tra preghiera, che Papa Francesco vuole presentare come preghiera, come realtà spirituale, e dimensione politica, che è altra, e ogni tanto anche qui, come si diceva prima, per la storia e la memoria ci sono delle sovrapposizioni, e queste sovrapposizioni a volte sono difficili da capire e anche forse da gestire, ma certamente è un luogo di speranza, e se questa speranza darà frutti anche sul terreno politico, bene. Certamente abbiamo visto negli ultimi giorni come le difficoltà non sono certo appianati.
Possono cambiare assolutamente lo scenario. Allora, siamo quasi in conclusione. Voglio ricordarvi il nostro concorso I fiumi, la guerra, la pace. Dovete mandarci uno scritto, un'immagine, può essere una foto, un disegno che rappresenti i seguenti argomenti: i fiumi, la guerra e la pace. E il vostro scritto o l'immagine, quello che deciderete di mandarci, può rappresentare anche tutti i tre temi contemporaneamente e potete mandarci tanti contributi quanto volete. Il nostro indirizzo di mail è fiumi@rsi.ch, altrimenti lo mandate per posta all'indirizzo Rete 2, Tutto scorre, Storia di Tre Fiumi, via Canivascini 6900 Lugano. Il concorso scade il 6 settembre ed il premio finale è di un valore di un buono viaggio per 1500 franchi. Sabato prossimo, 12 luglio, ci sarà la seconda puntata di questo viaggio lungo il Reno, sarà dedicata al quadro storico, politico e geografico. Siamo ai saluti finali e ai ringraziamenti, naturalmente al nostro ospite in studio, il professor Piero Stefani, a quanti sono intervenuti al telefono. Ringraziamo Silvia Soli, che gestisce il sito web dedicato ai nostri fiumi, Viola Martinelli per l'assistenza redazionale, Ivo Curli e Brigitte Schwarz in regia, il produttore dell'intera trasmissione Roberto Antonini. Siamo anche su Facebook, vi ricordo il nostro indirizzo, rsi.ch/fiumi, e se volete scriverci fiumi@rsi.ch. Da lunedì potrete anche scaricarci da podcast. Abbiamo incrociato il Giordano nel corso di queste due ore e John Bates canta We Are Crossing Jordan River.